In conclusione, è possibile scoprire tra Verona e Francesco molteplici relazioni intellettuali e spirituali. La più evidente è quella di una comune spiritualità cristocentrica che culmina in uno spirito di totale annullamento. Al centro dell'esperienza cristiana di Veronica si colloca sempre e dovunque l'iniziativa di Dio che si lascia assaggiare e sperimentare, infondendole la percezione inappagata delle ricchezze del suo essere e del suo valore. La conduce a sé, facendole progressivamente partecipare a non so che di divino, e negli ultimi anni della sua vita diventerà saggio, ormai quotidiano, dell'unione beata. Attraverso le grazie singolari che Gesù le ha donato, Veronica scopre il suo Signore innamorato ed impazzito di amore.
Colui che è tutto di tutti è tutto mio. Tutto in me come si trova in tutte le creature. È tutto per me, come è tutto per il genere umano.
È utile considerare le comunicazioni nel quadro contemplativo che caratterizza dal vivo tutta la sua esistenza. L'iniziativa della contemplazione e della comunicazione è sempre di Dio, ma fenomenicamente la matrice della comunicazione è la contemplazione. La contemplazione è silenzio assoluto dinanzi a Dio, e la comunicazione è Dio che parla in quel silenzio. Si tratta del colloquio, o meglio dell'ascolto e dell'assorbimento sponsale, che mentre si situa al di là delle normali rappresentazioni sensoriali e concettuali, per ciò stesso si rende ineffabile, indicibile, indescrivibile. Ed è questo il motivo per cui Veronica stessa considera le comunicazioni intime di gran lunga superiori alle visioni. Queste possono essere descritte. Invece, ciò che ella apprende per via di lumi e comunicazioni intime, essendo più giovevole di qualsiasi visione o ratto, è inesprimibile. Può soltanto essere ricevuto passivamente, in modo tale che il soggetto si limiti a constatarne gli effetti che produce. Per Veronica la grazia non è tanto una partecipazione alla divina natura, ma è piuttosto una partecipazione alla vita intima di Dio, che è come dire alla vita della Trinità. Ascoltiamola ancora nel suo diario.
Io sentii unione amorosa fra Dio e l'anima. Queste tre unioni si ridussero in una sola. Questa sola mi apportò lumi particolari ed ebbi la dichiarazione delle tre unioni. Così mi fu detto dallo stesso Signore che tutte le tre divine persone mi avevano fatto un saggio di amore e con l'ultimo mi davano ad intendere che tutto si rinchiude in un solo, e che questo solo mi voleva tutta per sé, e che io non più in me, ma in Dio solo, operassi in tutto, perché con questa cognizione avuta delle tre divine persone, bene potevo stare posata, che esse volevano il dominio del mio cuore, e che per segno di ciò Gesù si voleva sposare con l'anima mia. Saputo tutto questo, io ritornai in me, ma sono stata sempre come fuori di me. Delle volte mi sento come pazza. Andai per tutto il monastero correndo, invitando tutte le sorelle che tutte amassero chi tanto ha amato le anime loro. Oh Dio, se io potessi far capire a tutte la preziosità che apportano i patimenti, ed anche potessi imprimere in tutti i cuori, imprimere questo Dio a ciò tutti l'amassero come è degno essere amato.
Veronica si autodefinisce ripetutamente figlia del Padre Eterno, sposa del Verbo Eterno e discepola dello Spirito Santo, o anche più sinteticamente figlia, sposa e discepola della Santissima Trinità. In questa prospettiva, l'anima sta davanti alla Trinità come una piccola realizzazione e una specie di incarnazione della Chiesa. È in senso molto profondo un'anima ecclesiale.
Una mattina mi venne un certo desiderio della Santa Comunione e, comunicata che fui, mi parve che per breve tempo avessi un po' di raccoglimento. ed in particolare parvemi che il Signore mi facesse capire che le comunicazioni e le unioni amorose che hanno fra sé le tre divine persone vengono anche comunicate e quasi partecipate dalle anime amanti, e che Dio, fra le anime sue spose fedeli, fa le stesse operazioni di amore che tra esse divine persone fanno. Ma per rendersi passiva, unitiva a Dio solo, non vi vuole nessun mescolamento. Ogni minimo neo ci impedisce le grandi operazioni che Dio opererebbe nelle anime nostre.
Naturalmente la Santa intende i peccati volontari. Nell'itinerario spirituale di Veronica è possibile riscontrare tre livelli di partecipazione progressiva al dono della vita trinitaria: nelle azioni esteriori, nell'intimo dell'anima e infine vita della grazia in Dio. Naturalmente si tratta di un'unica e medesima grazia, di un'unica partecipazione alla vita divina, ma in una interiorità e in una perfezione sempre più accentuate man mano che diventa più pronunciato il passaggio della nostra attività all'attività di Dio partecipata all'anima, nella misura in cui essa si dona più completamente a Lui ed esce proporzionalmente da se stessa per perdersi in Dio. Per Veronica, giunta al culmine della sua esperienza, la vita della grazia è più che la vita di Dio in noi. È la nostra vita in Dio.
In me è Dio, ed io in Dio. Oh, che ardenti colloqui fa l'anima con Dio. Non ella, ma Dio medesimo ama se stesso, gode di se stesso, e pare che tutto ciò lo comunichi all'anima. Queste comunicazioni la trasformano tutta in Dio, con farla una stessa cosa con esso Lui. Non trovo più me in me, ma Dio in me e Dio tutta in Dio.
Numerosi sono i punti del diario che attestano questo convergere multiplo di motivi per cui la creatura umana, senza smettere di essere se stessa, finita nel suo niente autonomo, è elevata per partecipazione all'attività stessa di Dio, al suo essere, che è amore, e si identifica con la sua operazione.
Correvo come pazza per l'orto e dicevo: amore mio, Dio mio, io vi voglio amare. E sentivo come una voce interna che replicava: tu vuoi amare? Ma come? E io dicevo: sì, Signore, vi voglio amare. E la voce replicava: e quanto sarà grande questo tuo amore? E io dicevo: sarà grande come l'amore medesimo, perché lo stesso amore amerà per me.
Tuttavia questo Dio, di per sé incomprensibile ed inaccessibile all'umana creatura, si dona, manifestandosi personalmente. Esso si dà tutto in tutto alle anime fedeli.
Così apprendevo in quel punto e lo sentivo in me in un modo che non ho modo di raccontarlo. L'anima mia stava in mezzo a questo mare di infinito amore. Capiva, sentiva e vedeva non ella, ma Dio in lei e lei in Dio. Con Dio capiva Iddio, con Dio sentiva Iddio e con Dio medesimo vedeva Iddio in lei e lei in Dio. L'intensità dell'esperienza è tale che quello che l'anima prova in siffatto stato non si può con parole raccontare. Non vi è modo per trovar modo di parlare di amore. Solo dico questo, che pare a me che in breve tempo Dio operi in me cose meravigliose e cose grandi che non arriva la nostra capacità a dichiararle. Tutto ciò l'anima lo capisce in Dio, e Dio stesso nell'operatore vi vuole Iddio per farle capire.
Veronica, dunque, rispetta la regola suprema di ogni discorso sulla Trinità. La coscienza, cioè, che per quanto si parli di questo mistero, tutto ciò che si riesce a capire e a dire è niente in confronto alla realtà. Dice ancora nel suo diario:
Io darò questa similitudine. Parevami di stare in un mare immenso. E come una persona che stesse in mezzo al mare non vede altro che cielo e acqua, così faceva l'anima mia. Non vedeva altro che Dio ed amore, ed era ingolfata e circondata da questo amore infinito. E pareva che il Signore la purificasse e sempre più la inoltrasse in questa purità ed amore infinito.
Veronica si sente immersa in quel mare immenso, infinito, incomprensibile, colmo di ogni bene e pieno di tutte le grazie. E le sembra di stare tutta nuotando nell'amore, come ingolfata in questo pelago di mare immenso del divino amore. In lei si riscontra la contemporanea comprensione di Dio e di sé, come tutto e nulla.
Iddio dà lume all'anima e le fa penetrare che ella è nulla e non può trovare il fondo di questo niente, perché è tanto profondo che mai uno arriva a conoscerlo. Di qui ne viene una cognizione di Dio, dell'essere suo, del suo infinito amore, della sua grandezza ed immensità e della sua potenza.
La cognizione stessa di Dio nel suo mistero operante traspare tutta attraverso l'opera redentiva di Cristo, che le svela il volto di Dio, introducendola nelle complesse profondità della sua intimità.
Rimirando Lui, mi sentivo tutta lumi sopra gli attributi divini. Pare che essi, uno dietro l'altro, si mostrino, si manifestino, e l'anima vieppiù si innamori di essi.
L'interpretazione veronichiana della croce trova una sua concentrazione privilegiata attorno alle categorie convergenti e complementari di intercessione e di espiazione. La tensione esistenziale che sempre le percorre individua nella preghiera e nella sofferenza i mezzi e le modalità concrete per la comunicazione della salvezza. L'una e l'altra conducono Veronica all'offerta completa di sé in unione con i meriti di Cristo crocifisso e di Maria Santissima, che così si ripropongono nel loro valore attuale per la salvezza integrale degli uomini peccatori.
Parevami capire che il Signore aveva tanto caro che si pregasse per la conversione dei peccatori. Io mi esibivo per mezzano tra Dio e i peccatori, ma dopo aver fatto ciò mi pareva una presunzione. Andavo ai suoi piedi e gli chiedevo perdono. Nel medesimo tempo mi veniva detto lo stesso, lo replicai più volte. Oh Dio, mi dava pena. E la medesima pena mi faceva dire «Sì, mio Signore, eccomi pronta a tutto quello che voi volete. Son vostra, e per vostro amore porrò la vita e sangue, solo per dar gusto a voi e per fare il vostro santo volere».
Gesù la prepara progressivamente a questa sua missione.
Ero infermiera. E nell'infermeria stava sempre esposto un crocifisso. Io mi sentivo gran devozione verso di esso. Stavo un poco, l'andavo a visitare. Vieppiù mi cresceva la devozione. Non mi sarei mai partita da esso, e delle volte mi mettevo a discorrere con esso lui. E di cuore dicevo, «Mio Signore, mi avete da fare delle grazie. In particolare vi chiedo la conversione dei peccatori». Ed esso si staccò il braccio dalla croce, facevami cenno che io mi accostassi al suo santissimo costato. In questo mentre, non so come fosse, mi trovai abbracciata col detto crocifisso, ed esso mi disse: «Tutto questo che adesso faccio con te Lo faccio, acciò tu veda quanto mi son grate le tue preghiere. Io quello che provai in quel punto non lo posso raccontare. Solo mi lasciò un desiderio di patire ed una brama della conversione d'anime ed anche certa memoria viva della sua santissima passione.
Altrove leggiamo.
Mentre facevo delle penitenze, parve che si scatenasse l'inferno tutto. Sentii tanti rumori, urli e stridi, fischi come di serpenti. Alla fine parvemi di sentire una confusione di voci. Né potevo capire cosa dicessero. Solo mi ricordo che alla fine dissero: «Maledetta che sei, te la faremo così scontare». Così dicendo, quella stanza dove io stavo divenne tutta fuoco. Ma in un subito passò. Già parvemi riconoscere che il tentatore invidiava. Non voleva che si pregasse per la conversione dei peccatori, ed io presi animo e non lasciai niente. Stavo un poco, ed andavo ai piedi di Gesù crocefisso, e di cuore mi esibivo per mezzana fra esso e i peccatori. Parmi di ricordare che una volta il detto crocefisso mi dicesse con voce sensibile: «Mia sposa, mi son grate coteste tue carità che fai a quelli che stanno in disgrazia mia. Perciò ti confermo per mezzana, come tu brami». Tutto ciò avvenne nel terzo anno del noviziato.
Se all'inizio le parve una presunzione, in seguito ella mostra la coscienza di essere eletta da Dio per questo compito. Si sente accettata e continuamente confermata in questa missione.
Parevami che il Signore di nuovo mi accettava e mi poneva per mezzana fra esso e i peccatori. In questo mentre la Beata Vergine e quei santi che erano ivi presenti, rivolti tutti a Gesù crocifisso, pigliavano me per mano e dicevano: «Noi tutti l'accettiamo come voi avete detto, cioè per mezzana tra voi e i peccatori, e noi tutti saremo in suo aiuto in questo ufficio di salvare le anime». Mi parve che il Giudice Eterno mi desse la sua benedizione con quella croce che teneva in mano, ed appresi che per i meriti della sua santissima passione e per l'intercessione della Beata Vergine avevo ottenuto grazia presso di lui. Mi confermò per mezzana tra esso e i peccatori, ed anche mezzana ed aiutante alle povere anime del purgatorio. Questi erano i due uffici che dovevo esercitare in tutto il rimanente della mia vita.
Una volta Maria Santissima le detta:
«Figlia mia, scrivi, obbedisci ai tuoi superiori. Io voglio che tu sia mezzana fra le anime del purgatorio e Dio. Esibisciti, accetta in te ogni tormento e pena perché le dette anime siano liberate. Vieni a me, chiedi a me questa grazia, fa questa carità. Io voglio che tu sia sempre operante per queste anime, per mezzo delle pene stesse. Ricordati che quando fosti ai miei piedi e accettasti il purgatorio in te, io posi la mano sopra il tuo capo e dissi: figlia mia, sarà per te un gran tormento, ma ti assisterò io. E tu con me accettasti il patibolo, cioè con la grazia mia».
Mentre prega, Veronica è consapevole che l'efficacia della sua preghiera, dunque la concessione delle grazie che richiede, dipende dalla sua stessa disponibilità ad accettare di soffrire di più. Dio le assicura i suoi favori, purché ella non si limiti a pregare, ma accetti anche di passare attraverso il gran patire. È solita ripetere:
se voglio le grazie, non vi è altro mezzo opportuno che i patimenti.
Naturalmente la grazia è certa se è chiesta per i meriti della passione di Cristo.
Mi pare che un'altra volta mi facesse intendere che a chiunque chiedesse grazie per i meriti della sua passione non avrebbe mai negato cosa alcuna. Io non posso per me stessa ottenere questa grazia, ma la spero ed aspetto per i meriti della vostra santissima passione.
Il patire è considerato tempo di grazie. Per ottenerle, deve dare il suo consentimento ad ogni patimento e tormento. Tutto otterrà, ma a costo di pene, a misura del patire. Veronica, inoltre, non si limita ad accettare passivamente le sofferenze che Dio le invia. Anzi, si espone attivamente ad ogni pena, realizzando la sua personale missione attraverso la sofferenza. Ne deriva che non si tratta di un fatto compiuto una volta per tutte, ma di qualcosa che attende ulteriormente di compiersi in un laborioso cammino di offerta e di immolazione. Così viene ad essere evidenziata una maturazione progressiva nell'essere mezzana mediante il patire, per cui lei stessa, come soggetto attivo, ne è modificata e perfezionata. Divenire mezzana tra Dio e i peccatori attraverso l'esperienza e la scuola della sofferenza sono espressioni che indicano chiaramente un progresso tanto nella comprensione della missione ricevuta che nella coscienza di sé. Dio stesso chiede a Veronica non solo di soffrire, ma anche di crescere nell'intensità del patire. Così, quella delle penitenze e delle discipline corporali più stravaganti è solo una tappa del suo cammino, che lei stessa definirà
pazzie che mi aveva fatto fare l'amore.
Ne ricordiamo qualcuna. La Via Crucis, che le monache fanno per le vie dell'orto, la vede sempre in prima fila con una croce più pesante di quella portata dalle altre. Non contenta di quello che si fa comunitariamente, ella aggiunge una Via Crucis tutta sua, fatta nel cuore della notte, appendendosi al collo un ceppo di notevoli dimensioni, o portando sulla spalla una grossa panca di chiesa.
Talvolta mi mettevo a fare il viaggio della croce, e perché non avevo croci da portare, pigliavo certe panche ben pesanti che stavano nella cappella. Le mettevo sulle spalle invece della croce, e così giravo più volte per tutto l'orto.
La fantasia le fa inventare di tutto pur di unirsi maggiormente alle sofferenze di Cristo. Il tutto disciplinato naturalmente dall'obbedienza al confessore e dall'intervento dello stesso Gesù. È tanto il desiderio che ha di soffrire che un giorno, ascoltando un venditore ambulante che invita a comprare la sua merce, esclama:
se vendesse i patimenti, li comprerei tutti.
Tra gli strumenti delle sue penitenze ce n'è uno che scherzosamente chiama la veste ricamata. Si tratta di una vecchia tunica foderata di grosse spine, indossata sulla nuda carne e stretta ai fianchi da una corda. È tanto l'amore che la spinge alla conformazione col Cristo Patiens, che in genere tali torture sono accolte da lei con frasi come questa.
Oh, care pene, oh, preziose margherite, quanto vi tengo care.
Passata questa fase, Veronica comincia a soffrire in un modo sempre più interiorizzato, come partecipazione alle pene interne di Cristo. Un nudo patire senza conforto umano né divino. In altre parole, si lascia crocifiggere con il patire che Cristo vuole da lei. È tanto ora il desiderio che ha di salvare le anime, che in una visione in cui le viene mostrato l'inferno, grida.
Mio Signore, io mi esibisco a stare qui per porta, perché nessuno entri qua giù e perda voi. Mandatemi più pene, più tormenti, più croci, purché tutte le creature ritornino a voi e mai più vi offendano.
Dopo che Gesù glielo ebbe preannunciato più volte per mezzo di visioni, nel mese di febbraio dell'anno 1716, l'allora confessore padre Crivelli ottenne per mezzo del Papa Clemente XI il permesso della Sacra Congregazione del Santo Ufficio di poterla eleggere abbadessa. Viene eletta e poi ancora per tre volte riconfermata dalle religiose e manterrà questa carica contemporaneamente con quella di maestra delle novizie, fino al giorno della sua morte. Ciò che sorprende di lei è la capacità di unire la mistica ad un incredibile senso pratico. Durante il periodo del suo badessato, con i soldi delle elemosine, si preoccupa di rifare le condutture dell'acqua che sono ancora oggi efficienti e che passano lungo tutto l'orto del monastero. Fa ristrutturare le parti del convento ormai fatiscenti e fa scavare un pozzo attraverso il quale, per mezzo di carrucole, si può attingere l'acqua per l'infermeria. È stata infermiera anche lei e sa bene cosa significhi dover far 4 rampe di scale anche di notte per trasportare l'acqua con i secchi. Come tutti i grandi penitenti, estremamente dura con se stessa, è invece incredibilmente tenera con le sorelle, premurandosi che nulla manchi loro del necessario. Anzi, quando le ristrettezze economiche impediscono l'acquisto di viveri, moltiplica prodigiosamente le vivande, come risulta dal sommarium. In un passo del diario leggiamo:
pare a me che nel 1694 il Dio mi desse una ferita segreta nel cuore e nel medemo punto mi confermò nel patire, con farmi comprendere di volere da me vita crocefissa. E parmi mi facesse conoscere, in un certo modo, che dovessi per anco vivere 33 anni, ma ciò capii in confuso. Più volte mi è stato confermato il medemo, ma mai la certezza.
Veronica morì il 9 luglio 1727, cioè 33 anni dopo la data della ferita ricevuta segretamente. Oggi ci sorprende una tale precisione. Il 6 giugno di quell'anno, Veronica cade in coro paralizzata, ma nessuna delle sorelle pensa alla fine, perché lei stessa aveva predetto che la sua agonia sarebbe durata 33 giorni. La Beatissima Vergine Maria le aveva rivelato anticipatamente che rimanendo in vita in quegli ultimi giorni avrebbe avuto tante e tali sofferenze che le stesse sorelle, che pure la volevano in vita, avrebbero desiderato che morisse per non vederla così tormentata. E così avviene. Dolori fisici, sofferenze morali e tentazioni diaboliche sono i suoi tre purgatori. Perfino le cure mediche, che dovrebbero lenirle il dolore, contribuiscono a tormentarla. Come l'applicazione del bottone di fuoco sulla nuca, che sopporta con indicibile fortezza e calma, per quanto al medico che le chiede se sente il dolore, risponde che lo sente benissimo. Il vescovo, Monsignor Caudebeau, durante una visita a Veronica moribonda, esprime sottovoce al confessore il desiderio di vedere i segni della passione del Signore che la santa aveva detto di portare impressi nel cuore. Veronica intuisce e sussurra:
quando sarò morta, faccio pure del mio corpo quello che vuole.
Nelle primissime ore del 9 luglio, stringendo il crocefisso, dice ad alcune parole commoventissime:
ho trovato l'amore, ditelo a tutte. È questo il segreto delle mie sofferenze e delle mie gioie. L'amore si è lasciato trovare.
Ricevuto l'obbedienza dal confessore. Non appena la campana del coro ne annuncia il decesso, tutta la città corre a venerarla. Anche se non è mai uscita dal monastero, la fama della sua santità ha valicato l'Umbria, creandole attorno quasi una leggenda. L'esame del cuore è effettuato poche ore dopo la sua morte. Tutto è trovato come lei ha descritto. Il suo corpo, esposto alla porta della clausura con il cuore aperto accanto, è poi collocato in una cassa di legno di quercia e sepolto nel coro, nella tomba comune delle monache, difeso dalla forza pubblica contro la ressa dei devoti. La fama della sua santità si estende anche oltre Italia e viene subito inoltrato il processo canonico che si conclude con la beatificazione del 1804 e con la canonizzazione del 1839. Oggi le sue reliquie sono custodite nel monastero delle Cappuccine di Città di Castello, la piccola città umbra che deve anche a lei molta della sua fama e del suo prestigio. Insieme alle sue si conservano anche quelle di Suor Florida Cevoli, sua novizia e discepola, che il 16 maggio 1993 è stata proclamata beata da Sua Santità Giovanni Paolo II, quasi a testimoniare che il primo frutto della santità è quello di generare altri santi. Sta scritto infatti: voi sarete santi, perché io, il Signore, sono santo.